Immaginiamo per un momento il caveo di una banca, solo che al suo interno non ci sono lingotti d'oro, ma i segreti più profondi di un'intera struttura sanitaria.
Esatto, roba seria. Parliamo di vulnerabilità cliniche o, insomma, enormi riserve finanziarie destinate ai contenziosi.
E la domanda di questa nostra analisi approfondita è: chiuderemmo mai questo caveo usando un banale lucchetto da bicicletta?
Beh, direi proprio di no. Sarebbe follia.
Eppure, assumere un Enterprise Risk Manager, un IARM per intenderci, con un contratto standard, equivale esattamente a questo.
Cioè, a usare quel famoso lucchetto, sì. E guarda che non stiamo parlando di, sai, semplice burocrazia delle risorse umane. Redigere un contratto su misura per queste figure è un dovere preciso.
Un dovere legale, giusto?
Esattamente. I documenti che analizziamo oggi citano proprio gli articoli 2392 e 2086 del Codice Civile.
Che, in pratica, dicono cosa?
Dicono a chiare lettere che se una struttura crolla perché i vertici non hanno protetto i dati strategici, la colpa è dei dirigenti stessi. Non è sfortuna. Parliamo di negligenza pura.
Ok, fermiamoci un attimo su questo. Come host di oggi sono curioso di capire, cioè, capisco l'importanza del ruolo, ma perché un contratto standard è così pericoloso? Alla fine un manager è pur sempre un manager, no?
Fino a un certo punto, dai. L'RM vive letteralmente all'incrocio di tutte le informazioni più sensibili. Un accordo ambiguo lascia queste informazioni totalmente senza controllo.
Quindi rischia di fare danni?
Danni devastanti. Se non definisci esattamente cosa l'RM può o non può fare con i dati che maneggia, esponi l'organizzazione a rischi operativi e legali enormi.
Chiaro. Quindi, se il lucchetto da bicicletta non basta, come si costruiscono le pareti d'acciaio di questo cavao?
I nostri documenti individuano due pilastri principali. Il primo è la clausola di esclusiva.
Sarebbe dire?
In sostanza, blocca il dirigente dal fare altre attività lavorative o consulenze senza un permesso scritto.
Aspetta un secondo, ma non è una limitazione enorme? Impedire a un professionista di fare altre consulenze sembra quasi eccessivo.
Potrebbe sembrarlo a prima vista, lo so, sono d'accordo che sembri rigido, ma pensa agli scenari reali. Immagina se questo manager, che conosce perfettamente le vulnerabilità dell'ospitale, fornisse consulenza in contemporanea a una compagnia assicurativa.
Ah, cavolo.
O magari a uno studio legale che si occupa proprio di cause contro i medici.
Praticamente sarebbe come dare le planimetrie del cavo a chi finanzia le rapine. Ha perfettamente senso. Ma per quanto riguarda il fattore tempo?
In che senso, scusa?
Nel senso che, quando questo manager si dimette, le cose che sa non spariscono per magia dalla sua testa. Come ci si protegge?
Ed è qui che entra in gioco la seconda difesa, cioè l'obbligo di riservatezza estesa. Questo significa che il silenzio sui dati sensibili, tipo i verbali di audit, deve durare molto oltre la fine del contratto.
Molto oltre? Tipo quanto?
Le fonti parlano di estensioni, ad esempio, fino a 5 anni.
5 anni? Ma dai! E un tribunale accetta davvero di bloccare qualcuno per tutto questo tempo?
Sì, assolutamente. Si è giustificato dal livello critico delle informazioni. Serve a creare uno scudo giuridico prolungato nel tempo.
Senti, c'è un'altra cosa che mi chiedo. Mettiamo che l'ERM passi anni a inventare un intero sistema di gestione dei rischi da zero, con manuali, procedure e tutto il resto.
Certo.
Quando se ne va? Quel sistema di chi è? Può portarselo via?
Ecco, questo è un punto super critico. Le procedure appartengono alla struttura che ha pagato per svilupparle, ma devi metterlo per iscritto. E si fa con una clausola sulla proprietà intellettuale.
Quindi questo trasforma l'idea del singolo in memoria organizzativa.
Esattamente. Il know-how diventa un patrimonio permanente dell'ospedale, in modo che tutto continui a funzionare. Ma c'è un altro problema.
Quale?
Cosa fai se scopri che l'IRM passa informazioni di nascosto mentre è ancora lì?
Bella domanda. L'ospedale non può certo permettersi di aspettare i tempi biblici di un'indagine disciplinare per licenziarlo.
Infatti, per questo esiste un paracadute d'emergenza chiamato clausola risolutiva espressa.
Che tradotto dal legalese significa?
Tradotto significa che puoi licenziarlo in tronco. Se viola regole gravi già scritte nero su bianco nel contratto, non devi aspettare le tempistiche di un tribunale. Attivi la clausola e il rapporto si chiude all'istante.
Ma i consigli di amministrazione lo sanno? Cioè, ci sono prove concrete di cosa succede in tribunale se fanno finta di niente e usano un contratto base?
Sono convinta che molti lo ignorino, purtroppo. Ma le conseguenze ci sono e sono pesanti. C'è una sentenza specifica, la 772 del 2020 del Tribunale di Milano, che parla chiaro.
E cosa dice esattamente?
Dice che omettere queste clausole non è una semplice distrazione, è un vero e proprio deficit organizzativo.
Fammi capire, quindi se le cose vanno male, chi sta al vertice paga di tasca propria?
Esatto, si parla di mala gestio. Gli amministratori rischiano di dover rispondere personalmente, anche col proprio patrimonio, dei danni subiti dalla struttura.
Questo cambia davvero l'intera prospettiva. Il contratto di un RM non è un banale pezzo di carta per l'assunzione.
Assolutamente no. È letteralmente un'architettura di sopravvivenza legale per l'organizzazione.
E ci porta a una conclusione inevitabile, credo. Se la tenuta di una struttura sanitaria gigantesca si basa su informazioni che un singolo manager può tranquillamente mettersi in tasca uscendo dalla porta principale, beh, l'organizzazione sta davvero gestendo i propri rischi o sta semplicemente sfidando la sorte, sperando che nessuno forzi mai quel famoso lucchetto da bicicletta? Un bel pensiero su cui riflettere per chi ci ascolta.